Siamo in collegamento con la professoressa Graziottini, che ringrazio e saluto. Buongiorno professoressa Graziottini.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Grazie della Certo, grazie della disponibilità. Allora, il tema di questa mattina è la sindrome premestruale, quindi dove troveremo le motivazioni, le cause e poi eventualmente come giungere a una corretta diagnosi ed eventualmente anche la terapia con tutte le varie sfaccettature più o meno importanti, più o meno gravi e con le complicanze che la possono ulteriormente peggiorare. Quindi che cos'è, professoressa, la sindrome premestruale?
È un termine, come tutte le parole, sindrome, che praticamente è un grande contenitore all'interno del quale noi troviamo una serie di sintomi che le donne presentano nella settimana prima della mestruazione, a volte anche 10 giorni prima. Innanzitutto vediamo nella sindrome premestruale delle alterazioni di tipo psicologico. Che cosa intendo? Che la donna lamenta o irritabilità, depressione, un incremento dell'ansia, un incremento quando aumenta l'irritabilità anche dell'aggressività, diventa dei fiammiferi, alcuni mariti dicono per una settimana in casa c'è il coprifuoco, l'aggressività si rivolge anche verso i bambini per esempio, perché sono molto intolleranti, molto aggressive, diciamo che si riduce quella distanza di sicurezza che tutti noi abbiamo quando siamo sereni e in controllo, cioè quella capacità di ammortizzare le difficoltà, il capriccio eccetera, di correggere magari il bambino con fermezza ma con molta calma, invece lì si vedono proprio i fuochi pirotecnici, ecco. Certo. Alcune donne mi chiedono proprio aiuto perché dicono quando poi è finita quella settimana di guerra mi rendo conto di aver veramente esagerato, mi rendo conto che sono insopportabile, anche al lavoro da un lato crolla la capacità di concentrazione e dall'altro aumenta un'irritabilità, diciamo così, fuori contesto, cioè eccessiva e che scatta per piccole cose. Questa è la parte psichica. Dopodiché nella sindrome premestruale abbiamo anche tutta una serie di altri segni del corpo che ci dicono che c'è uno squilibrio ormonale che alimenta tutti questi sintomi. Quali? Innanzitutto l'aumento della ritenzione idrica, cioè la donna che dice io mi gonfio anche di 2-3 kg, aumento di peso, aumenta la pancia, aumenta il seno, molto dolore al seno. E che cosa ci dice questo? Questo ci dice che nello squilibrio tra estrogeni e progesterone che si riducono di livello prima della mestruazione c'è un grande detonatore di infiammazioni. Infatti è ancora passato poco, anche devo dire tra i medici e ancora di più nella popolazione generale, che perché si verifichi la mestruazione noi abbiamo una caduta del livello di estrogeni e progesterone perché non c'è stato concepimento. Questo attiva in condizioni normali di donna che sta bene una infiammazione localizzata perché il nostro sistema immunitario e in particolare la fanteria che sono i mastociti libera delle sostanze che fanno staccare la parte interna dell'utero che si chiama endometrio che poi si spalda e dà luogo alla mestruazione. Quando noi abbiamo da un lato una sregolazione della, diciamo, dell'equilibrio, della musica degli ormoni che invece accompagna la donna che sta in ottima salute. E dall'altro abbiamo una vulnerabilità di diversi sistemi, per esempio il cervello, più sensibile alle fluttuazioni ormonali in queste signore che non in quelle che se ne stanno belle serene, anche durante il ciclo e prima del ciclo. Abbiamo ancora un aumento della sensibilità nel cervello viscerale e questo è un incremento, è un'apertura di conoscenza molto importante perché il nostro cervello viscerale è quello che determina l'umore. Pensate, il 90% della serotonina, che è il neurotrasmettitore che governa l'umore, sta nel cervello viscerale, non nel sistema nervoso centrale, non solo. Ma adesso abbiamo scoperto, ricercatori del mondo, che il nostro microbiota, cioè quei triliardi di microrganismi che vivono nel nostro intestino, possiede anche gli enzimi per elaborare gli estrogeni e si parla di estroboloma per definire proprio questo gruppo specializzato di microrganismi che hanno una parte importante, potremmo dire una regia nell'ombra di quello che è il nostro equilibrio ormonale. Quindi, come capite, ci sono molte pedine da considerare in questa partita a scacchi che va verso la vittoria e il benessere, verso il malessere. Allora, per chiudere la parte dei sintomi, quindi sintomi cerebrali, come ansia, depressione, irritabilità, aggressività, la riduzione di quella distanza di sicurezza che ti consente di ammortizzare le difficoltà e di prendere le decisioni giuste, di avere i comportamenti appropriati anche nelle situazioni di tensione, aumento di infiammazione, di ritenzione idrica con sintomi che riguardano la pancia, come dicono le donne, con aumento anche di gas, quindi abbiamo un meteorismo e abbiamo proprio un aumento di ritenzione di liquidi, e la mastodinia, dove l'aumento di liquidi va a livello del seno sempre in conseguenza allo squilibrio ormonale. Ecco che allora noi abbiamo una sindrome complessa che porta la donna completamente fuori equilibrio. Dico completamente riferendomi, e chiudo questa prima parte, a quel 4-6% di donne che ne soffre in maniera molto grave. Allora gli psichiatri parlano addirittura di sindrome disforica, vuol dire alterazione dell'umore, della fase luteale tardiva, cioè della fase di quella settimana che precede il ciclo. Pensate che l'alterazione del comportamento può essere così grave che avere questo tipo di sindrome premestruale severa è un attenuante negli omicidi. Cioè, pensate a che livello di perdita di controllo può indurre la sregolazione degli ormoni. Un altro 30-40% ne soffre in maniera comunque fastidiosa e che appanna la qualità della loro vita, e poi invece un altro 50% delle donne sta sostanzialmente bene. Però parliamo di una componente rilevante della popolazione.
Quindi può rientrare anche nel piano della cosiddetta, nel quadro della depressione, tipo anche, non dico postpartum, ma in quelle signore che hanno un quadro depressivo indotto dalla variazione, diciamo così, importante del rapporto estrogeni-progestinici?
È assolutamente un punto molto molto importante che lei sta facendo. Perché in realtà, ed è proprio così, il fatto di aver sofferto di sindrome premestruale importante è un fattore, noi diciamo, predittivo, è un fattore di rischio che ci dovrebbe sempre portare a seguire con particolare attenzione ed edizione nel postpartum le donne. Perché? Proprio per quello che lei ha detto, che quella stessa caduta di ormoni che vediamo nel ciclo e che nella gravidanza è migliaia di volte superiore. Pensate, nel ciclo normale la donna subito dopo la mestruazione ha un livello di 50-100 picogrammi di estradiolo per millilitro e arriva poi all'ovulazione a 400-600 picogrammi. Pensate, una donna a termine di gravidanza arriva a 30-40 mila picogrammi per millilitro, quindi la caduta che noi abbiamo al parto, certo, è enorme. E nel giro di 72 ore la donna arriva a livelli bassissimi. Questo, tra l'altro, apro sulla depressione postpartum che è molto interessante, comporta da un lato un tonfo ormonale, neurochimico, eccetera, ma dall'altro c'è un altro aspetto che concorre alla depressione postpartum, altri due devo dire. Uno, che noi abbiamo utero che a termine di gravidanza arriva a un chilo e mezzo di massa muscolare, in particolare dico 1,5 kg nelle gravidanze gemellari. Bene, voi sapete che dopo il parto questo grande utero incontro si dice a involuzione, cioè una grande parte di questa massa, di questo 1,5 kg viene riassorbita con un processo di osmosi e si torna nel giro di famosi 40 giorni a un utero che è di nuovo di 80 grammi. Una distruzione massiva di massa muscolare come quella, gli sportivi che hanno avuto magari dei traumi al quadricipite sanno di cosa sta parlando, comporta un'enorme produzione di molecole infiammatorie e queste concorrono alla neuroinfiammazione. Le nostre nonne, che erano molto attente, parlavano di lacrime del latte. Per dire che cosa? Per dire che la gran parte delle donne, parliamo 80% circa, andavano incontro a queste malinconie che si manifestavano in particolare con le lacrime mentre stavano allattando. Tanto vero che gli psichiatri parlano di depressione postpartum quando dura più di 2 settimane, ossia si considera la deflessione dell'umore, quindi non la depressione psichiatrica, ma la deflessione dell'umore nel dopoparto, un quadro praticamente parafisiologico. La terza componente, oltre agli ormoni e all'infiammazione, che scatena la depressione, ricordatevelo signori in ascolto, non magari avete il figlio e dei nipoti in gravidanza, è l'anemia, perché l'anemia comporta un rischio di depressione doppio, Quindi se noi mettiamo insieme questa povera donna che ha partorito, uno, la caduta degli ormoni del livello che vi ho descritto, due, la produzione di molecole infiammatorie massiccia per la distruzione di tutta quella massa muscolare che non serve più perché il parto ha già portato alla nascita del bimbo.
Certo.
Tre, ci mettiamo anche l'anemia, voi capite che noi ci troviamo un sesto grado, come dico io, col doppio carpiato e senza rete.
Ma mi spiega allora meglio il discorso dell'anemia, perché l'anemia ha questo fattore così?
Perché diciamo l'anemia comporta, come tutti sanno, parliamo di anemia sideropenica, sì, in gravidanza, cioè da carenza di ferro. Sì. Perché? Molte donne, innanzitutto oggi in Italia si parla, pensate, di 20-30% donne anemiche, non è poco. Uh-huh. I fattori di anemia sono molteplici, vi dico i principali così voi fate rapidamente un approfondimento sulla vostra vita. Innanzitutto alimentazione. Oggi noi abbiamo moltissime donne che scelgono la dieta vegetariana, vegana, e va benissimo, quello che io dico, io rispetto profondamente le scelte, e sostanzialmente anch'io sono, diciamo, il 90% nell'orientamento vegetariano. Diciamo, vegetariano, però dobbiamo fare un'integrazione saggia, quelle due volte alla settimana, di ferro, di B12, che sono le due sostanze che mancano di più nei vegetariani. Se invece sono diete autogestite, fate un po' la garibaldina fai da te, abbiamo donne che poi arrivano con anemie importanti, proprio perché la parte alimentare non è stata adeguata. Poi devo dire, purtroppo oggi c'è anche molta povertà che contribuisce alla diciamo all'anemia, perché magari si scelgono cibi che costano meno, tipo pizza a tonnellate.
Secondo
fattore, le perdite gastrointestinali ma anche orali. Chi si lava i denti e ha la piccola perdita di sangue tutti i giorni, lava i denti tre volte al giorno, alla fine del mese abbiamo perdite importanti. Chi ha gastriti, chi ha coliti, la famosa sindrome dell'intestino irritabile, chi ha le emorroidi perde. Le donne che hanno cicli abbondanti perdono tantissimo.
Certo.
Dobbiamo mettere poi minore assorbimento intestinale, in primis chi ha intolleranza al lattosio o ha intolleranza al glutine o una franca celiachia naturalmente, e poi le altre richieste che sono per esempio l'adolescenza o appunto la gravidanza. Quindi, fatto questo scenario di vulnerabilità, moltissime donne arrivano ad avere anemie importanti. Ho visto ancora ieri una che tra l'altro è una collega, e dice: ma mi sto seguita molto bene. D'accordo, ma una che fa anche il medico, ma guarda, no? Ossia, non si può arrivare con un aumento di emoglobina alla 20ª settimana. Perché? Perché avere un'anemia in gravidanza, intanto pensate, comporta una sofferenza anche del cervello del bambino. Noi vediamo poi le conseguenze sull'apprendimento fino a 18 anni. Perché, lei diceva giustamente, ma perché il ferro, un oligoelemento fondamentale, non solo per la sintesi dell'emoglobina e quindi per, diciamo, quella molecola che fa parte dei globuli rossi e che trasporta l'ossigeno, ma è anche fondamentale per la sintesi di dopamina, che è un neurotrasmettitore formidabile che poi media il nostro buon umore, l'estroversione, la voglia di fare, la voglia di rapportarsi agli altri, diciamo che è il motore della vita, la dopamina.
Certo.
Ecco che allora meno ferro ci porta poi ad avere più depressione, perché abbiamo meno molecole che ci orientano. Noi siamo chimica prima di tutto, poi possiamo avere tutte le parti spirituali in cui crediamo, però la nostra verità del corpo è chimica, punto.